SBS Italian.
Nella pagina sportiva di oggi tanto calcio, perché torneremo sulle gare dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A, di molte reti segnate in questa giornata, polemiche fra l'altro e anche storie curiose. E lo facciamo naturalmente con Dario Castaldo, che dovrebbe essere in collegamento con noi in diretta dagli studi di Melbourne. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto anche in questo lunedì 31 dicembre.
Esattamente, che lo saranno anche domani 1 gennaio. Comunque, nella seconda ora invece parleremo dei Socceroos, che con una vittoria perentoria contro l'Oman si stanno preparando alla Coppa d'Asia. E visto che ci sei tu e di questo non puoi fare a meno, parleremo anche ovviamente di tennis, perché sta cominciando la stagione Down Under con vari tornei che poi culmineranno negli Australian Open, ai quali mancano quanto, Dario? 3 settimane?
Due all'inizio del tabellone principale, 8 giorni all'inizio delle qualificazioni, che sono parte integrante dell'evento. Ma insomma, già si gioca a Perth per la Open Cup, già si gioca a Brisbane per Brisbane International, già ci sono atleti sparsi per tutta l'Australia. Ma ci arriveremo nella seconda ora di trasmissione. Invece cominciamo con il riepilogo dei risultati dell'ultima giornata d'andata della Serie A.
Senz'altro, 19esima giornata, questi risultati: Juventus-Sampdoria 2-1, Chievo-Frosinone 1-0, a Empoli Inter batte Empoli 1-0, Genoa-Fiorentina 0-0, l'unico 0-0 della giornata, Lazio-Torino 1-1, a Parma-Roma batte Parma 2-0, l'Atalanta Corsara Sassuolo 6-2 il risultato, Udinese Cagliari 2-0, Napoli Bologna 3-2 e nell'ultimo posticipo del 2018 Milan Spal 2-1. Per questa classifica Juventus 53 punti, secondo il Napoli con 44, Inter 39, Lazio 32, Milan 31, Roma 30, Sampdoria 29, Atalanta 28, Torino 27, Fiorentina 26, Sassuolo e Parma 25, Cagliari e Genoa 20, Udinese 18, Spal 17, Empoli 16, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo fanalino di coda con 8 punti. Allora Dario, ovviamente cominciamo dalla partita della capolista, la Juventus.
Sì, Juventus che ha battuto la Sampdoria nel cosiddetto lunch match dell'ultimo turno del girone d'andata di Serie A, arrivando al giro di boa a quota 53 punti, un record assoluto. La proiezione dice ovviamente anche che i bianconeri di Allegri potrebbero superare il record della Juventus di Antonio Conte, ma andando per ordine hanno sofferto, così come avevano sofferto 7 giorni prima contro l'Atalanta, i campioni d'Italia, che l'hanno spuntata grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo. In mezzo la Samp aveva trovato il pareggio con un rigore di Quagliarella contestato, ma mai contestato quanto il rigore del 2-1 di Cristiano Ronaldo. E poi la Samp a tempo scaduto ha anche avuto la possibilità di pareggiare prima che il VAR annullasse la rete bellissima tra l'altro del 2-2 di Saponara. Ma riviviamo quel che è successo a Torino attraverso la telecronaca di Sky a cura di Maurizio Compagnoni.
Parte largo a destra Dybala, poi la verticalizzazione a cercare Ronaldo, il controllo di Ronaldo, arriva a sostegno Matuidi, Ronaldo si accentra, prova il destro a giro, rete, Cristiano Ronaldo! E si va a un fair review.
Probabilmente la tocca all'altezza del gomito, anzi.
E calcio di rigore. Parte Quagliarella, rete, ha pareggiato la Samp. Parte Pjanic, Rugani non trova l'impatto col pallone, calcio di rigore per la Juve. Ricorsa lunga, parte Ronaldo, rete! Juventus in vantaggio e Ronaldo si prende la vetta della classifica marcatori. Pallone che non controlla De Frel, ma diventa buono per Saponara, ancora De Frel in area di rigore, vuole liberare De Sisto, ne ha due addosso, scarica su Saponara, che va al tiro, rete! Saponara fa un grandissimo gol, ha pareggiato la Samp. Abbiamo assistito a una grande partita. La Juve batte una super Sampdoria per 2-1 con la doppietta di Ronaldo.
Quindi polemiche su questo gol annullato. Fra l'altro il canale televisivo che ripropone le partite della Serie A l'ha appena fatto rivedere. Insomma, un gol controverso, diciamo questo, dai.
Sì, è davvero difficile. Il regolamento dà ragione al direttore di gara, anche se c'è comunque un margine di interpretazione, una zona grigia, perché Saponara era al di là dell'ultimo difendente bianconero nel momento in cui il suo compagno di squadra De Frel tocca il pallone, ma il tocco di De Frel sembra accidentale e comunque dopo aver toccato De Frel il pallone tocca un difensore della Juventus. Insomma, il pallone poi perviene a Saponara e tutto questo una decina di secondi prima del gol, del potenziale 2-2 della Sampdoria, per cui insomma davvero ci è voluto la lente di ingrandimento e anche uno studio approfondito dei regolamenti per non creare ulteriori polemiche su questo gol annullato alla Sampdoria, il quale poi è stato celebrato da Massimiliano Allegri in una forma inconsueta. In pratica il tecnico bianconero ha festeggiato come se fosse proprio una rete della Juventus, e proprio su questo punto gli hanno chiesto conto ai microfoni di Sky. Ascoltiamolo.
Ma era il 90esimo, cavolo, cioè da un gol preso in una situazione, cioè, perché oggi che la Samp ha fatto una bella partita, ma conclusioni diciamo pericolose in porta non abbiamo subite. Abbiamo subito, credo, il rigore e il gol all'ultimo di Saponara, forse c'è stato un mezzo tiro. Noi abbiamo tirato tante volte in porta, Audero ha fatto delle belle parate, abbiamo creato molti presupposti. Nel quarto d'ora finale, anche nella confusione del primo tempo, non abbiamo subito niente. E quindi pareggiare una partita del genere, comunque con lucidità se la analizzi, dici non puoi pareggiare una partita del genere. E però può capitare. E se pareggiavamo, andavamo a casa con due punti in meno.
Diciamo che Allegri ovviamente si è giustificato sorridendo per questa esultanza un po' sopra le righe nel momento in cui il VAR ha annullato il gol del 2-2 della Sampdoria, un gol sul quale ha in parte polemizzato il tecnico della Samp Marco Giampaolo, che ha detto moralmente abbiamo pareggiato 2-2. In realtà il tecnico Doriano se l'è presa soprattutto con l'assegnazione del calcio di rigore di Cristiano Ronaldo, che come detto fa un po' il paio con il rigore assegnato in circostanze analoghe alla Sampdoria sull'1-0 per i bianconeri, un fallo di mano molto dubbio nel primo caso di Emre Can, nel secondo praticamente inesistente del difensore blucerchiato, e Marco Giampaolo ha detto insomma è inutile girare attorno al problema, non era un calcio di rigore. Ascoltiamolo il tecnico.
Ma bisogna essere onesti intellettualmente, no? Rigore assurdo, alcune volte il regolamento non serve a nulla, bisogna conoscere le dinamiche per giudicare un episodio come per esempio quello di oggi, dove non si può decretare. Il gol annullato a Saponara non è stato un passaggio diretto, ma parte da una posizione di fuorigioco, ma non è stato un passaggio diretto. Cosa dice il regolamento? Non lo so nemmeno. Ma il calcio di rigore? No, quello lì. A Torino, alla Juventus, contro la Samp, non lo do nemmeno se viene giù.
Dario, se ci sei ancora all'ascolto, parliamo adesso del presidente della Samp.
Sì, insomma, uno dei grandi personaggi di questa Serie A, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Se Marco Giampaolo si è appellato al regolamento e ha detto comunque questo rigore alla Juventus non lo do a Torino, neanche se viene giù Gesù Cristo, e ci è andato ancora più pesante, ma con il sorriso, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Ascoltiamo il Viperetta.
L'ho presa molto male, perché venire qua a fare una grande gara e poi al 93esimo, 94, fare 2-2, viene annullato un gol per una roba di giusta, sbagliata. Non mi metto a discutere perché non sono un tecnico, però secondo me, ripeto, c'è un eccesso di zelo in questo momento e gli arbitri sono secondo me un po' condizionati, perché abbiamo degli arbitri molto bravi ma un po' condizionati. Questa VAR si dice che chi inventa la forca ci rimane impiccata. Abbiamo avuto la VAR tutti quanti, adesso io avevo detto in tempi non sospetti che sta VAR andava un pochino a sminuire quello che è lo sport più bello del mondo, perché il pallone, il calcio è uno sport meraviglioso, ogni tanto se fermiamo, famo sto triangolo, non è... Invece a far triangolo dovremmo mettere una canzone di Renato Zero, tu la ricordi? Il triangolo, no, te la ricordi? Quello è, il calcio è un'altra cosa.
Chissà di dove è originario Ferrero, il presidente della
Sampdoria. Credo esattamente del quartiere tuo, Marco Lucchi, con un upbringing leggermente diverso. Questo era Massimo Ferrero, che prima ha scherzato davanti alle telecamere, si trovava nella cosiddetta mix zone, quindi nella zona nella quale i protagonisti, siano calciatori, dirigenti, in questo caso presidenti, si allontanano dalla tribuna per andare verso i pullman e si prestano, se vogliono, alle interviste con le televisioni e le radio. Mentre Ferrero parlava, passava accanto a lui il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, al quale Ferrero faceva una battuta. Ascoltiamolo.
È facile, eh? È facile.
No, oggi era difficile, eh?
Oggi era difficile. Vabbè, San Culino mi ha aiutato pure oggi, oggi
ogni tanto.
Oggi c'è stato, da San Culino c'è stato.
Siamo stati fortunati.
E insomma, questo santo
protettore delle persone, diciamo, baciate dalla buona sorte, inventato, sì. Ecco, per spiegare, comunque è stato alla battuta, è stato al gioco Massimiliano Allegri, che, piccolo inciso, è davvero molto più simpatico di quanto il ruolo di tecnico della squadra più seguita d'Italia inevitabilmente gli imponga, con tutte le pressioni annesse e connesse. Insomma, ormai la volontarietà è un termine che sta sparendo dai regolamenti, si giudica la colposità del gesto. Ci sono stati due falli di mano davvero molto ma molto lievi e teoricamente trascurabili, che hanno portato a due calci di rigore. Poi, come detto, questa rete nel finale annullata a Saponara, resta la vittoria per la Juventus 2-1 con doppietta di Cristiano Ronaldo, che è anche nuovo capocannoniere della Serie A.
Passiamo adesso all'inseguitrice principale della Juventus, ovvero il Napoli, che non ha avuto vita facilissima con il Bologna. Forse il 3-2 è un risultato però bugiardo. Parliamo di questa partita, Dario.
Sì, nel senso che l'ha fatta il Napoli, la partita, ha segnato Milik al 15esimo, pareggio di Santander al 37esimo, nuovamente Polacco in gol al 52esimo, pari di Danilo a 10 minuti dal termine, poi all'88esimo è stato Dries Mertens a regalare al Napoli altri 3 punti speranza, che consentono alla formazione di Ancelotti di restare in scia. Mertens, che dopo aver festeggiato il gol, lo ha dedicato a Kalidou Koulibaly, che era in tribuna dopo l'esplosione nella sfida molto polemica di Milano contro l'Inter. Insomma, Napoli che chiude il girone d'andata a quota 44 punti, a 9 lunghezze dalla Juventus, con 14 vinte, 2 pareggiate, 3 perse, nessuna in casa. In casa 8 vittorie e 2 pareggi per la formazione di Carlo Ancelotti, al quale hanno chiesto di fare un bilancio su questo girone d'andata della sua squadra. Ascoltiamolo.
Il bilancio di questa prima parte della stagione, dal mio punto di vista, è sicuramente positivo. Abbiamo fatto, penso, il nostro dovere, non penso che abbiamo fatto niente di eccezionale, penso che abbiamo fatto, diciamo, un cammino in linea con quelle che sono le qualità di questa squadra.
E in effetti, pensando ai numeri, se non ci fosse la Juventus, che in pratica fa un campionato a sé, i numeri del Napoli sono ottimi per un girone di andata della Serie A.
Sì, perché una proiezione di 88 punti in genere porta, se non allo scudetto, davvero a lottare per il tricolore almeno fino all'ultima giornata. Viceversa, il Napoli probabilmente dovrà accontentarsi del secondo posto già in primavera. Questo significa anche però potersi concentrare eventualmente sull'Europa League, che diventa il vero grande obiettivo di Ancelotti e soci, anche perché l'Inter è vero che ha vinto ad Empoli, ma rimane comunque a debita distanza, a 5 lunghezze dai partenopei, e anche in casa nerazzurra ci sono non poche spine, la più, diciamo così, pungente delle quali nell'ultima settimana era stata la vicenda Nainggolan, il belga che era stato tenuto fuori rosa per comportamenti sopra le righe, tra l'altro con un aggravante, un audio che è circolato sui media italiani nei quali Nainggolan diceva chiaramente di non voler più rimanere all'Inter, ma di voler tornare a Roma. In realtà Nainggolan, dopo un turno in castigo, è stato schierato nell'ultima mezz'ora al posto di Vesino. In questa vittoria esterna dell'Inter ad Empoli ha deciso Keita Balde. Al termine della partita, al tecnico toscano dell'Inter, Luciano Spalletti, hanno chiesto a questo punto come sta Nainggolan, una circonvoluzione difficile da seguire. Proviamoci, le parole di Spalletti.
Lui è un ragazzo sensibile. Quando poi è chiamato a doverci parlare di persona, a tutte le qualità della persona che si comporta in maniera corretta, e a volte viene attratto da altre cose. E giocando nell'Inter, se ne hai molte che metti davanti, poi non riesci a portare a casa tutte quelle quelle qualità che ci vogliono per vincere le partite. Non arrivi a quella classifica, non vinci se metti troppe cose davanti, e lui ce n'ha tre o quattro perché se no si mette davanti il calcio, per cui qualcheduna gli va smucchiata, ecco, perché se no...
In pratica, per tradurre quello che ha detto Spalletti, Nainggolan ha altri interessi che lo distraggono, e sappiamo anche quali sono. Sono, insomma, il divertirsi non da solo.
Aspetta, adesso sì. non fare illazioni fuori luogo. Si parla soprattutto di alcol, ma delle sigarette, che proprio lui non disdegna e dice apertamente: io ne ho bisogno anche soltanto per rilassarmi. Quindi, insomma, Spalletti, che ha già allenato Nainggolan in passato, ha detto: bisogna smucchiarle queste cose che lui antepone al calcio per poterne fare un atleta to cure. Comunque, insomma, entrambi sembrano essere giunti al compromesso. Quindi Inter, che tra l'altro con questa vittoria consolida il terzo posto in classifica, perché la Lazio perde terreno dopo una partita, anche in questo caso un po' come quella di Torino, molto polemica in casa proprio contro i Granata, perché i Granata erano passati in vantaggio al 45esimo con un calcio di rigore di Andrea Belotti decretato per un fallo che davvero non sembrava esserci. Nella ripresa, arrivato al 17esimo, il pareggio biancoceleste con una splendida rete, un destro sotto l'incrocio dei palli di Sergej Milinkovic-Savic, che sembra essersi ritrovato dopo un autunno incolore. Nella fine un po' entrambi gli allenatori sono stati scontenti del risultato, sottolineando da una parte gli errori arbitrali, dall'altra qualche occasione di troppo mancata. Allora ascoltiamo in ordine Simone Inzaghi e poi Walter Mazzarri.
C'è grande delusione, però nello stesso tempo, di aver fatto una grande partita, perché il primo tempo è stato un ottimo primo tempo, e nel secondo tempo, nonostante l'espulsione, nonostante tutto, nonostante gli episodi che chiaramente oggi sono stati a nostro sfavore, se a parere mio avremmo meritato la vittoria.
Purtroppo si è buttato via l'ennesima vittoria, perché abbiamo sprecato sull'1-0 gol clamorosi, possibilità clamorose sbagliate. Bisogna un po' migliorare da quel lato. Purtroppo perdiamo troppi punti per questo motivo. Andava chiusa il 2-0, sull'1-0 loro sono anche rimasti in 10. Noi avevamo preso la supremazia da tutti i punti di vista, abbiamo preso due pali. Addirittura poi, quando non la vinci, loro con questo Eurogol di un grande campione l'hanno messa in pareggio, e c'è stata anche una situazione dove potevamo perdere, sarebbe stata l'ennesima beffa.
Ed era Walter Mazzarri, tecnico del Torino. A questo punto non facciamo la pausa come previsto, ma proseguiamo, Dario, con le altre partite. Magari pensiamo al Milan, questo Milan che si è riscattato proprio in zona Cesarini. Non so se servirà a salvare la panchina di Gattuso, ma certamente la vittoria per 2-1 ottenuta dal Milan, appunto con la SPAL in condizioni di sofferenza psicologica, certamente potrebbe prolungare la permanenza di Ringhio sulla panchina rossonera.
Sì, o l'agonia, a seconda delle prospettive, perché anche contro la SPAL il Milan era andato sotto con rete di Petagna dal 13esimo minuto, e questo aveva fatto suonare una serie di campanelli d'allarme, perché il Milan non segnava da quasi 4 partite in campionato. Invece è stato un bel gol di Castillejo 3 minuti dopo a rimettere in carreggiata la formazione di Gattuso, che poi al 64esimo ha trovato la rete con Gonzalo Higuaín. Poi il Pipita ha festeggiato in maniera rabbiosa, perché era rimasto per 8 partite senza gol attaccante argentino. E allora insomma, alla fine è stata la rete decisiva, perché la SPAL ci ha provato soltanto nel finale, il Milan è rimasto in 10 per l'espulsione di Suso, e c'è voluta una grandissima parata a tempo scaduto di Donnarumma per garantire i 3 punti al Milan, 3 punti che portano i rossoneri a soltanto una lunghezza dal quarto posto occupato dalla Lazio. Uno dei temi principali nel dopogara è stato il ritorno al gol di Gonzalo Higuaín. Ringhio Gattuso, il tecnico del Milan, ha detto: in pratica con lui mi sono dovuto portare come Lino Banfi con Aristoteles. Facciamo ascoltare un estratto di un famoso film del 1984, L'allenatore del pallone, per capire a che cosa si riferisse Gattuso quando ha utilizzato questo paragone.
Mister,
altra volta, che c'è?
Io non posso dormire, io non sto bene qui in Italia, nessuno ama Aristoteles qui.
Ascolta sta storia. Dai, non vale così, Aristoteles, ti prego. Sembra un bambino, sembri. Su, dai, non piangere. Dai, per cortesia, Aristoteles.
Aristoteles vuole tornare a Brasile. Là sta mia famiglia.
Ma
che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
Mio nonno mi voleva molto bene. Sì. Mi cantava sempre una canzone brasileira per farmi dormire.
Vabbè, se per questo la canto anch'io una canzone brasileira. Vuoi che te la canto?
Davvero?
Adesso te la canto, non ti preoccupare. Io ho imparato subito il meccanismo.
Vero? Bravo.
Brasil, la nostalgia è tu Brasil, Brasil sta lì, l'Italia chi? Ari, Ari, Aristotele adesso dorme a chi? Ari, Ari, sognar, sognar, e speriamo che domenica vuoi segnar. Maga, maga.
E vabbè, a questo punto ci vorrebbero poi gli schiaffi che prende Don Peppino in un altro noto famoso spezzone di un film di Lino Banfi.
Dedicare, da dare a chi, scusa?
A te, responsabilità di questo grab di Dario Castaldo. Io tolgo la firma.
Mi date la responsabilità, io me la prendo tutta di questo e di tutto il resto.
Ecco, meno male.
Questo era un estratto dell'Allenatore del Pallone, film del 1984, su questa presunta squadra longobarda che è affidata a Oronzo Canal, Lino Banfi, che grazie alle reti di questo Aristoteles poi resta insperatamente contro pronostico in Serie A e anche contro il volere della dirigenza.
Ma
quindi,
vuoi raccontare tutta la trama? Anche il fatto
i paragoni
che...
con il Milan attuale ce ne sono, sì. Però ascoltiamo proprio le parole di Gattuso, stuzzicato su questo aspetto dai colleghi di Sky.
Ho fatto come Lino Banfi, come si chiamava Aristoteles, il bomber, mi è toccato fare anche quello, perché un giocatore, io penso che dopo il rigore sbagliato, dopo l'espulsione con la Juventus, mentalmente ha una piccola mazzata l'ha presa, e speriamo che dopo sto gol riesca a trovare continuità, riesce a non darsi martellate da solo nelle parti basse.
Ecco, queste metafore molto interessanti, questi tafazzismi. Senti, per fortuna il Milan ha questo portiere che si chiama Donnarumma, che gli risolve spesso delle situazioni molto delicate.
Sì, che non vale magari gli 80 milioni di euro, almeno non li valeva un anno fa, ma intanto ha tolto un bel problema dalle spalle di Gattuso con una parata al 90esimo. Gattuso ha detto: beh, se con Higuain mi sono comportato come Oronzo Canà con Aristoteles, con Donnarumma mi sono dovuto comportare un po' più da papà. Ascoltiamo proprio le parole del portiere rossonero Gigio Donnarumma.
Ma sì, è stata una bella parata, ma c'è stata anche la prestazione di tutta la squadra, che è stata una grandissima prestazione, perché dopo il gol iniziale non era facile e siamo stati molto bravi a trovare il pareggio, poi siamo stati molto bravi a mettere il Pipita in condizione di sbloccarsi e di portarci alla vittoria.
A questo punto passiamo alla Roma, che vince e spugna il campo del Parma. Anche la Roma, risultati molto altalenanti.
Sì, però ha vinto 3 delle ultime 4 gare la formazione giallorossa, perdendo in questa striscia soltanto a Torino contro la Juventus e di misura. Con questo risultato, questo 2-0 a Parma, i giallorossi si portano a 2 lunghezze dal quarto posto, ritornano al sesto, quindi adesso sarebbero in Europa League. Insomma, gradualmente stanno rimettendo a posto la situazione e anche la classifica. Di Francesco sta ritrovando uomini importanti. È vero che nel primo tempo i giallorossi hanno sofferto e ci è voluta una gran parata di Olsen su di Siligardi per tenere inviolata la porta giallorossa, ma poi nella ripresa è arrivato il quarto gol stagionale di Brian Cristante su calcio d'angolo con un bel colpo di testa, poi il 2-0 segnato da Cengiz Under, propiziato da Lorenzo Pellegrini, che era ritornato in campo dopo un infortunio che l'aveva tenuto da parte. Roma che ha anche, insomma, un attacco abbastanza prolifico, 34 reti, ma quel che più distingue la formazione giallorossa è che sono stati ben 16 gli uomini che sono andati a segno in questa stagione. Come dire, insomma, è una medaglia a due facce. Manca il bomber risolutivo, visto che Dzeko non sta vivendo una grande stagione, ma ci sono tante frecce nell'arco di Eusebio Di Francesco, che poi ha così commentato questa statistica ai microfoni di Sky. Ascoltiamolo.
Sì, noi in questo momento non abbiamo un attaccante che ne fa come ne fa Ronaldo, come ne fa qualcun altro, che ne fanno 15 o 10, 12 gol in campionato. A me piace questo aspetto, nel senso che mi piace che i ragazzi facciano gol. È normale che preferirei qualche gol in più degli attaccanti, perché ci farebbe avere, o potremmo avere in questo momento, qualche punto in più. Però il fatto del calci piazzati diventa determinante in alcune gare. Noi ci lavoriamo, sappiamo che abbiamo delle qualità. Devo dire che in passato, nelle ultime gare, abbiamo sofferto anche quelli contro, e questo nonostante la fisicità abbiamo commesso degli errori, perché non è detto che tante volte avere fisicità determina assolutamente la possibilità di far gol, ma noi abbiamo dei giocatori come Brian molto bravi ad attaccare la porta, e questo ci ha aiutato anche in questa gara.
L'Atalanta vince di goleada contro il Sassuolo con quello che credo che sia, adesso non ho una memoria totale, il risultato più eclatante del campionato fino a questo momento.
Sì, sicuramente, 6 reti ha aperto Duvan Zapata, ormai è arrivato alla 5ª rete consecutiva. Poi c'è stata una tripletta di Ilicic. Atalanta, che è il miglior attacco della Serie A, 39 reti, una più della Juventus, due più del Napoli. Protagonista a Reggio Emilia è stato l'attaccante sloveno, soprannominato la nonna da Gasperini. Ascoltiamo perché.
No, lui regolarmente ogni giorno che c'è allenamento nello spogliatoio lo chiamano la nonna, perché arriva perché arriva lui lento, qualunque giorno è distrutto, sta, come stai? Non gli chiedere mai come stai, io non glielo chiedo, come chi gli chiede come stai? Lui male. Quindi io non glielo chiedo mai, dico dai Giuseppe, oggi stai benissimo, ti vedo proprio bene, sei pimpante lui. però devo dire che insomma il problema è riuscire a allenarlo un po' con continuità, senza che abbia i suoi famosi acciacchi o qualche problema che effettivamente poi ha purtroppo avuto. Questa stagione ha avuto seriamente, e se riesci a convincerlo a allenarlo con continuità, lui poi è un bello spirito, è molto, intanto molto simpatico per il gruppo, sì. E poi ci tiene, al di là di questo suo atteggiamento a volte indolente, lui è veramente attaccato all'Atalanta.
E in conclusione di programma torniamo a parlare di sport, perché nella prima ora ci siamo occupati solo della Serie A, ma in realtà nel fine settimana si sono giocate anche 3 gare di A-League e tutto un turno di Serie B. Per parlarcene è rientrato in studio Dario Castaldo. Bentornato Dario. Che non sentiamo.
No, volevo farti uno scherzo, volevo vedere se andai avanti 12 minuti da solo, che cosa ti inventavi.
Allora, iniziamo dal campionato australiano, la A-League, dove in testa ci sono 3 squadre a pari punti, anche se in realtà una deve giocare.
Sì, sono state, come detto, 3 partite disputate. Il Victory ha pareggiato in casa contro il Wellington Phoenix per 1-1, tra l'altro trovandosi anche sotto nel punteggio con una rete dell'ex Melbourne Heart, pensa un po', David Williams, prima del pareggio di Ola Tovoinen, che è stato insomma un ottimo acquisto questa stagione per il Victory. 5 gol in 7 partite per lui. Ancora meglio sta facendo Adam Lefondre, l'attaccante inglese del Sydney FC, che con una doppietta ha consentito alla sua squadra di superare per 2-1 il Brisbane Roar, e che di reti ne ha segnate ben 7 fino ad adesso. La sorpresa da un certo punto di vista è stata la vittoria esterna dell'Adelaide United per 2-1 sul Newcastle Jets. Nella giornata di oggi si disputa Central Coast Mariners contro Perth Glory, domani anche in campo Western Sydney Wanderers contro Melbourne City. Possiamo anche vedere, come detto, la classifica, perché c'è sì un terzetto a quota 20, Victory, Sydney FC e proprio Perth Glory, che però come detto ha una partita in meno. Adelaide United che aggancia Wellington Phoenix al 4º posto a quota 15 punti, poi Melbourne City 14, vera delusione fino a questo momento della stagione, ma sarebbero ancora nei playoff. 7º posto per Newcastle Jets a quota 11, Western Sydney Wanderers a 9, quindi Brisbane Roar 6 punti, chiudono i Central Coast Mariners che di punti ne hanno 2, anche se hanno una partita in meno.
E a proposito di calcio australiano, la prossima settimana inizia la Coppa d'Asia. E nell'ultima amichevole di preparazione la nazionale di Graham Arnold ha dato ottimi segnali con una goleada.
Sì, ricordiamo che la Coppa d'Asia è l'equivalente dell'europeo, quindi insomma diciamo che la Confederazione Asiatica, la quale partecipa anche da una dozzina di anni l'Australia, ha insomma questo campionato per nazioni vinto proprio dall'Australia 4 anni fa nell'edizione disputata in casa. L'Australia arriva a questa edizione, che si disputa invece negli Emirati Arabi, con parecchi problemi anche di formazione, oltre che, se vogliamo, di gestione di alcuni uomini, polemiche per alcune esclusioni eccellenti come quella di Troisi. Non ci sarà forse l'uomo migliore dell'Australia, cioè Aaron Moy, che gioca nella Premier League inglese con l'Huddersfield, fuori dai giochi per un infortunio al ginocchio. Ci sono stati insomma alcuni giocatori messi da parte. Comunque, se non altro, nell'ultima amichevole è arrivata questa vittoria per 5-0 contro l'Oman. Hanno segnato 3 gol i Socceroos nei primi 24 minuti con Nabut, Economidis e Mabil. Poi nella ripresa è arrivato il 4-0 di Miloš Degenek e il 5-0 con Jackson Irvine. Ricordiamo insomma l'Australia in un girone un po' particolare con Palestina, Giordania e Siria, insomma veramente 3 rappresentanti molto strette del Medio Oriente. E proprio la Siria ha giocato un'amichevole contro lo Yemen vincendo per 1-0, e ce ne saranno comunque il debutto dell'Australia nella competizione, ricordiamo, in programma il 6 gennaio contro la Giordania.
E per concludere lo spazio dedicato al calcio, facciamo adesso un salto in Serie B, dove il Palermo sta prendendo il largo verso il ritorno in Serie A. Già che ci siamo, visto che tu segui queste cose, adesso la questione societaria del Palermo com'è messa? Perché, come sappiamo, c'era un presidente che era Zamparini, che poi se n'è andato, poi è tornato, poi se n'è riandato, poi ha venduto. Io non riesco più a seguire questa situazione.
Guarda, non so se era un assist casuale, ma proprio in settimana è stato chiuso l'accordo con una cordata di investitori inglesi che hanno rilevato il pacchetto di maggioranza della società siciliana, che dunque è passato ufficialmente di mano. In tutto questo Zamparini ha fatto da garante. Dovrebbe uscire definitivamente da ruoli societari. Dal punto di vista invece azionario, potrebbe continuare ad avere una quota nella società rosanero che intanto sul campo hanno ottenuto 3 punti veramente pesanti, andando a vincere in trasferta contro il Cittadella per 1-0. Ha segnato Falletti all'inizio del secondo tempo. Palermo che allunga sulla concorrenza, adesso a quota 37 la formazione siciliana. Vediamo prima i risultati: Foggia-Verona 2-2, come detto a Padova. Palermo batte Cittadella 1-0, Ascoli-Crotone 3-2, Cremonese-Perugia 4-0 con la formazione grigio-rossa, non vinceva da oltre un mese. Salernitana che si è fatta battere in casa 4-2 dal Pescara nonostante il vantaggio iniziale. Quindi una serie di 1-1 tra Venezia e Carpi, tra Benevento e Brescia, nel match salvezza tra Livorno e Padova, e 1-1 anche nel posticipo serale tra Spezia e Lecce. In classifica Palermo 37, Brescia e Pescara 32, Lecce e Verona 30, Benevento 29, Spezia, Cittadella e Perugia 26, Ascoli e Salernitana 24, Cremonese 22, Venezia 21, Cosenza 19, Carpi 17, Livorno 15, Foggia e Crotone 13, Padova 12 punti.
E a questo punto passiamo al tennis. Da calendario oggi è l'ultimo giorno del 2018, su questo non si discute, ma è anche il primo della stagione 2019 del tennis, stagione che inizia anche, se non soprattutto, dall'Australia con i tornei di Brisbane, ai quali seguiranno quelli di Hobart e Sydney, oltre alla Hopman Cup di Perth. Che cosa riserva, Dario, il programma di oggi e chi c'è da seguire in queste città?
Allora, guarda, passo invece già al domani, perché la cosa più interessante, se vogliamo, di questi primissimi giorni è la sfida del tutto anomala che lo Hopman Cup domani presenterà tra Stati Uniti e Svizzera. Molto intelligenti e scaltri gli organizzatori dell'evento di Perth, che ricordiamo non è un torneo ufficiale, quindi non assegna punti per la classifica, ma è qualcosa di più di un'esibizione, nel senso che i giocatori lo prendono comunque sul serio, perché per molti di loro è l'unico torneo di preparazione prima degli assoluti
Australian Open, e tra questi ci sono Roger Federer e Serena Williams, quindi non due proprio a caso. L'uomo che ha vinto più slam nella storia del tennis maschile, 20, la donna che ne ha vinti di più in campo femminile, 23, anche se ne manca uno per raggiungere Margaret Court, ma erano altre epoche. Bene, si troveranno uno di fronte all'altro, nel senso che questo torneo, la Open Cup, funziona a mo' di esibizione con due singolari e un doppio. Nei due singolari si affrontano uomo contro uomo e poi donna contro donna. Il doppio è una sfida mista, quindi nella sfida tra Svizzera e Stati Uniti, come detto, molto furbi gli organizzatori a mettere queste due nazioni, i rappresentanti delle due squadre, nello stesso gruppo, quindi assicurarsi che per una volta in carriera incroceranno le racchette Roger Federer e Serena Williams, e questo avverrà domani. Per quanto visto fino adesso nella Hopman Cup, la Svizzera si è comportata molto bene. Federer ha lasciato appena due game a Cameron Norrie nella vittoria della Svizzera sulla Gran Bretagna, e dire che la Gran Bretagna il giorno precedente aveva battuto la Grecia, comunque molto accreditata, con Tsitsipas e Sakkari. Nelle altre sfide la Germania ha fatto ciò che ha voluto contro la Spagna, con il successo soprattutto di Angie Kerber su Garbiñe e Muguruza, e poi quello di Alexander Zverev su David Ferrer. Per quanto riguarda la Hopman Cup, nella quale c'è anche la rappresentanza australiana, l'Australia fino adesso si è comportata bene, nel senso che i due rappresentanti del paese ospitante, cioè Matthew Hebden e Ash Barty, hanno battuto la Francia con le vittorie nei due singolari, poi è arrivata la vittoria dei francesi nel doppio, ma a risultato già acquisito. Allora ascoltiamo proprio le parole di Ashley Barty, la numero uno australiana.
This is one of the best times of the year, I think. Starting here and then getting over to the grass are my two favourite points of the year, and there's nothing like home support, there's nothing like playing for your country, representing the green and gold. You just can't get any better.
Questa dunque Ashley Barty, parte della compagine australiana, che ovviamente ha tutto l'interesse a fare bella figura nei tornei dei prossimi giorni. Già che ci siamo, vogliamo parlare di Nick Kyrgios, che ha detto delle cose interessanti, tipo se vinco gli Australian Open, insomma, che vabbè, è una speranza che possono avere tutti, anche io e te, e poi mi ritiro, mi fermo per un mese. Cosa ha detto?
No, ho detto proprio non gioco più per tutto l'anno, ma è anche un modo per dire che non ha grosse chance di vincere gli Australian Open, anche perché sembra che durante la preparazione estiva, invernale, diciamo, nel periodo off sia stato anche punto da un ragno, ma insomma ogni anno ce n'è una. Nick Kyrgios, che anzi quest'anno aveva detto mi dedicherò, grazie all'aiuto di uno psicologo, grazie ad un team specializzato al tennis, e magari starò lontana dai campi di basket, dove in passato si è procurato degli infortuni che appunto ne hanno messo un po' a repentaglio l'inizio della stagione. Kyrgios ha chance di fare strada sicuramente agli Australian Open, perché insomma i big ci sono, ma sono un po' meno cannibali del passato. Comincia a esserci un po' di spiraglio per le nuove leve, e lui, per quanto 23enne, viene considerato ancora una nuova leva. Diciamo che oltre a Nick Kyrgios c'è comunque sono, insomma, tornei interessanti in questa settimana, soprattutto per quanto ci riguarda quello di Brisbane, dove la testa di serie numero 1 è Rafa Nadal, la numero 2 è Kei Nishikori, dove c'è il ritorno tra gli altri di Joe Fried Tsonga e di Andy Murray. Entrambi sono stati praticamente messi da parte nel 2018 per infortuni, entrambi adesso galleggiano attorno alla 250esima posizione mondiale. Ebbene, Tsonga affronterà a livello di primo turno Thanasi Kokkinakis, l'ex gemello diverso di Nick Kyrgios, il quale è dovuto passare attraverso le qualificazioni, le ha superate, primo turno contro Tsonga, poi il vincente andrà ad affrontare Rafa Nadal a livello di secondo turno. Interessante sarà vedere anche come si comporterà uno degli idoli di casa, Alex De Minaur, che è stessa di serie numero 7, il numero 1 australiano della classifica, 31 del mondo. A livello di primo turno affronta un'altra promessa del tennis australiano, australiano d'origine russa, Alexei Popirin, che lo scorso anno si è aggiudicato il Roland Garros a livello juniores, De Minaur favorito. Ovviamente Brisbane International anche in campo femminile, e che campo femminile, perché ci sono addirittura 7 top 10 della classifica. La testa di serie numero 1 è la campionessa uscente, l'ucraina Elina Svitolina, ma poi c'è la vincente degli US Open Naomi Osaka, c'è Samantha Stosur, c'è Petra Kvitova, c'è Sloane Stephens. Davvero grande tennis a Brisbane questa settimana, e poi come detto la prossima a Sydney e tra due a Melbourne.
E a questo punto te lo devo chiedere, perché tanto fra un mese...
No, chi mi chiede chi vince adesso, non me lo chiede.
Sì, qual è il tuo favorito per gli US Open? Sì, per l'Australian Open.
Vince Boris Becker in finale su Stefan Edberg, va bene?
Grande partita, ancora me la ricordo.
dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.